talvez assim a humanidade vá um passo além.
Correndo do Bem è il titolo di questo brano di Contrafluxo, brano brasiliano. Ne approfittiamo per ricordare a chi ama queste sonorità, questa musica, l'appuntamento di domani con The Original Groove, il radio show del venerdì condotto da Antonio Benoni, nel quale vengono ospitati alcuni dei DJ più interessanti della scena cagliaritana. Nel caso di Stefano Solla non è soltanto stato uno dei pionieri, dei nostri compagni d'avventura qui a Radio X con i quali abbiamo iniziato questa radio tanti anni fa, ma è poi un vero e proprio giramondo, un globetrotter della musica che domani viene, si racconta e fa ascoltare soprattutto i suoi dischi qui all'Original Groove a partire dalle ore 22. Abbiamo un altro giramondo in studio, questo sì. È un giramondo però della fotografia, che è Antonio Saba. Ciao Antonio, bentornato a Radio X.
Ciao ragazzi.
Antonio Ninni, noto ai più, almeno sì, a Cagliari, come Ninni Saba, grandissimo fotografo. Anche tu gira il mondo. Da quanti anni è che stai girando il mondo con la tua macchina fotografica?
Sono 32 anni che giro il mondo, e da diciamo 7 anni sto fisso, vivo a Dubai.
Ecco, partiamo da questa cosa. Perché hai scelto di vivere a Dubai? Come si decide di vivere in un posto così?
Ma sono le occasioni che poi ti fanno fare le scelte. Io ho ricevuto diverse...
Un posto dove c'hai molto lavoro?
Sì, sì.
Molte richieste di lavoro.
Hanno iniziato a chiamarmi da Dubai 1, 2, 3, 4 volte in un anno. Il secondo anno ho detto, ma io provo. Mi sono trovato molto bene. Cioè, si va al mare tutto l'anno, quindi...
Ecco, che tipo di lavori ti chiedono a Dubai? Che tipo di fotografia è richiesta?
Ma io lavoro nel campo della fotografia commerciale e nel campo della fotografia fine art. Fotografia commerciale prevalentemente per il mondo del lusso, quindi grandi catene alberghiere, per cui io realizzo le immagini pubblicitarie, tra virgolette.
Io devo dire, stavo guardando adesso il sito di Antonio, mamma mia, sono delle foto fantastiche, sono quasi dei film. L'immagine non si muove, però sembra quasi un set cinematografico, c'è così tanto da vedere, i particolari, poi i toni, i colori, è incredibile, mamma mia che belle.
Allora, noi abbiamo approfittato di un'occasione, che è un incontro che Antonio farà domani alla libreria di Via Sulis del nostro amico Andrea Scotto, per raccontare un po' la sua storia, la sua vita, e allora abbiamo detto, ma giochiamo d'anticipo, catturiamo Ninni, portiamolo in radio e facciamoci raccontare un po' di cose che facciano venire anche la curiosità alle persone per venire poi domani ad approfondire la tua conoscenza lì nell'incontro che farete in libreria. Tu sei uno di quei ragazzi, tra virgolette, perché ormai ragazzo anagraficamente non sei più, che hanno iniziato una professione creativa negli anni 80-90 con la prima generazione dell'Istituto Europeo di Design di Cagliari.
1987 ci siamo diplomati.
Ti sei diplomato nell'87. Sì. C'era un grandissimo fotografo, tra l'altro, che insegnava in quegli anni all'OIED, i primissimi anni dell'OIED, perché Francesco Morelli aveva deciso di aprire una succursale cagliaritana, un po' più che altro per orgoglio personale, diciamola tutta, di questa scuola che lui aveva lanciato in giro per tutto il mondo. E ci fu una prima, diciamo, leva di ragazzi, tra i quali tu, che frequentò questa scuola bellissima. Intanto, come la scelsi, perché la scelsi e che ricordo hai di quelle lezioni di fotografia all'OIED?
Ma io avevo la passione per la fotografia già dai tempi del liceo. Ho iniziato a 15 anni con una macchina fotografica, una reflex rubata a mio papà. È partito come un hobby, e poi l'anno che io mi diplomai al Pacinotti aprì l'Istituto Europeo a Cagliari, segno del destino. Andai a fare un incontro per capire di cosa si trattasse. L'incontro con Peter Portner, che era il professore fotografo di cui parlavi prima, fu illuminante. Mi ritrovai steso a capire che io di fotografia non sapevo effettivamente nulla. Mi lavò e mi rivolto come un calzino, e in 3 anni diventai l'inizio di un fotografo professionista.
Ecco, ovviamente i tempi difficili cominciano quando la scuola finisce, perché allora a quel punto bisogna mettere in pratica. Allora, come oggi, credo l'OIED avesse il vantaggio di avere un link diretto col mondo, diciamo, della professione, in questo caso della professione di fotografo, quindi immagino che ti sarei fatto le ossa al seguito di qualche fotografo più esperto di te.
Ma noi abbiamo iniziato già il secondo anno, chiedemmo un finanziamento, la legge 44 di allora, per aprire uno studio a Cagliari, e iniziamo a fare qualche piccolo lavoretto con delle aziende locali che eravamo entrati in contatto tramite l'OIED. e anche abbiamo fatto da assistenti per anni, occasionalmente per dei grandi fotografi che venivano giù in Sardegna o da cui si andava a Milano. Edoardo Rozzo, uno dei, quello con cui io iniziai a fare fotografia industriale, che poi ho mollato nel 2005 la fotografia industriale per fare quello che faccio adesso.
Ecco, infatti io ti ricordo diversi anni fa con questa fotografia industriale, ho in mente alcune tue realizzazioni anche fatte nell'est europeo in grandi stabilimenti industriali,
sento tutte le atmosfere,
tra l'altro molto molto belle, molto evocative. Tra l'altro, adesso apro una parentesi che non c'entra nulla, ho scoperto ieri che c'è un museo a Roma bellissimo dove le macchine di una vecchia centrale elettrica convivono con le opere, con le sculture classiche della Grecia e dell'antica Roma. Un'idea geniale di un architetto che ha creato in questa ex centrale elettrica romana, un po' periferica, adesso non mi ricordo il nome, ma ho visto.
Quello cerchiamo.
L'accostamento tra l'immagine classica delle sculture in marmo e queste enormi turbine nere,
sì,
è una cosa esplosiva.
Sì, sì. È un'estetica affascinante.
È un'estetica assolutamente affascinante. Come ti sei avvicinato tu alla fotografia industriale?
Tramite appunto la collaborazione con Edoardo Rozzo, che era il più bravo fotografo industriale in Italia allora. Lui americano, aveva studiato con Mahoney Nagy a New York, eccetera. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, di vedere il suo lavoro, lavorare un po' con lui e seguire un po' le sue orme. Mi piaceva moltissimo lavorare col banco ottico in pellicola sull'industriale, distorcendo, facevo delle cose strane che però piacquero, tant'è che finì per fare il libro al CERN sul Big Bang, anche con libertà creativa totale, mai avuto un'imposizione da parte dei clienti.
Ecco, c'è un'anima dentro le macchine da fotografare, no?
Ma sì, cioè io ci vedevo delle forme, che so, antropomorfe o quant'altro. Cioè io, non avendo una conoscenza della meccanica industriale funzionale, cioè di a cosa servissero le macchine, ci vedevo quello che volevo io. E questo creava un'estetica che piaceva tanto al committente.
Sì, molto belle quelle foto e non mi stupisce che da quelle tue foto qualcuno abbia avuto l'idea di farti fare delle fotografie che invece si occupano di bellezza in senso più tradizionale.
Sì,
no?
Sono passato alla bellezza in senso lato col mio libro di 2 anni fa, Chasing Beauty, curato da Vittorio Sgarbi. E oggi faccio proprio quello che raccontava prima la nostra amica,
Cristina,
cioè,
sì.
Cerco di congelare in un fotogramma quello che è una storia. Sono dei veri e propri fotogrammi da film, ispirato dal mio maestro americano Gregory Crutzen, che è il capofila di questo tipo di fotografia, staged photography, ed è molto divertente. C'è una lunga fase di preparazione per ogni scatto, di progettazione, come se fosse un vero e proprio film.
Fate uno script.
Allora, sì, io sono stato testimone di una di queste cose che dice lui un po' di anni fa, perché lui stava facendo un servizio su Cagliari per una grande rivista e uno degli scatti fu realizzato alla Paiotta. Erano uno dei primi anni che esisteva la Paiotta. In quell'anno Radio X era, diciamo, ospite fisso di quello spazio con i suoi programmi e i suoi DJ set. E Ninni arrivò nel pomeriggio per montare un vero e proprio set e io ricordo questo scatto come qualcosa veramente, intanto di costruito, ricercato, ma poi di veramente di magico.
Sì.
Cioè ogni cosa era sistemata come veramente sul set di un film di Scorsese, cioè ogni dettaglio, ogni momento di luce, ogni passaggio di una nuvola e quello che ne è scaturita è un'immagine incredibile, sembra.
Sì.
Ti ricordi quel giorno?
Assolutamente, con la DJ spagnola.
C'era una DJ spagnola che lavorava per noi in quel periodo e faceva delle serate in primissimo piano e questa baia con questi colori pazzeschi, è un tramonto cagliaritano
di quelli stravanati.
Technicolor, sì, stile Disney proprio. E questo è il tuo modo di lavorare che ti ha portato oggi a Dubai. Però non solo a Dubai.
No,
quali
no.
Altri viaggi fantastici hai fatto negli ultimi anni?
Faccio tanti viaggi all'anno, almeno 6-7 viaggi all'anno per lavoro. Gli ultimi importanti li ho fatti a Bangkok, dove ho esposto sia l'anno scorso che quest'anno con la mostra appunto Onirism, che domani presenterò, non tutta la mostra ma presenterò il progetto e alcune foto le ultime foto realizzate per questo progetto che è in, cioè è in corso.
Allora dici due cose anche di questo progetto, dai, facci sognare con Onirism.
Appunto, Onirism, quindi onirismi, quindi dreamscapes, paesaggi sognanti, quindi paesaggi immaginari, dove io in genere prendo ispirazione da una location che posso trovare in giro per il mondo, come per esempio a Bangkok, questa casa abbandonata sul fiume che vedete nel mio sito, la prima foto
fantastica, dove c'è questa signora dentro la vasca da bagno
con il pesce gatto.
Mamma mia. Poi devo chiederti una cosa sull'aspetto tecnico. Posso farti adesso la domanda? Ah, cioè,
no, dopo.
Vai, mettiamo in coda, continua. Coda. Vai.
Questa è la, quella foto in particolare, è la dea del fiume che fa l'amore col suo compagno, che è un pesce gatto di 40 kg, vero, trovato al mercato 2 sere prima, tenuto nei frigoriferi del penisola per 2 giorni e poi portato nella vasca da bagno sull'uscio.
Con
di
grande
questa...
piacere della modella, immagino. Che...
ridendo.
Come si dice a Cagliari, fisso ridendo.
No, puzzava però.
Vabbè, andate, vi diamo il tempo di andare sul sito antoniosava.com a guardare questa immagine. Nel frattempo noi ci facciamo una piccola pausa musicale e ritorniamo subito con voi in diretta. Unlimited, stiamo conversando oggi con Antonio Ninni Saba, fotografo giramondo, della sua fotografia. A me piace molto, quando vengono a trovarci dei fotografi qui in radio, parlare appunto di fotografia in radio, che è una cosa, sì, una sfida, cioè parlare di fotografia, raccontarla con le parole. È una grandissima opportunità, anche se poi oggi è un attimo appunto andare sul sito e magari mentre ascolti la radio guardarti le immagini. Ma noi adesso per un attimo chiediamo ai nostri ascoltatori, anche quelli che hanno il computer davanti, di chiudere gli occhi, perché ci facciamo raccontare da Ninni questa foto incredibile dell'astronauta perso sulle pietre di un nuraghe, di un, no?
Sì, l'idea è una serie che si chiama Time Travelers, dove c'è questo astronauta che in diversi angoli del mondo si è perduto. È un viaggiatore del tempo che si è perso, e nella foto che vedete sul sito, che è la prima della serie, scattata a Sadome Sorku a Sydney, che è un posto che io adoro da un punto di vista scenografico, è veramente meraviglioso, c'è un'energia pazzesca. E lui è lì e si è perso, è tornato ai tempi delle Domus Deianas, in questo suo viaggiare nel tempo. Poi ce ne sarà una seconda nell'incrocio pedonale di Shibuya a Tokyo.
quello famoso lui, con tutte le strisce pedonali, esatto, che si intersecano.
Lui lì, anche lì si è perso, e poi ce ne sarà uno mentre emerge a Venice Beach, a Los Angeles. Quindi insomma l'idea è questa.
Ecco, mi stavi raccontando che il tuo percorso professionale di fotografo sta evolvendo sempre di più verso un, diciamo, un mestiere di tipo artistico, nel senso che è vero che tu lavori moltissimo per i brand, per le grandi catene alberghiere, che sono quelle che ti danno, diciamo, il grosso del fatturato, sì, ecco, del lavoro, però sempre di più stai sviluppando la fotografia proprio come opera d'arte, cioè che la gente si compra, si stampa in formato gigantesco e si mette in casa.
Esatto, io produco adesso, diciamo, la mia carriera si evolve su due binari: una è la fotografia commerciale e una è la fotografia fine art, quindi artistica, dove realizzo queste immagini che non hanno un utilizzo commerciale in 8 copie stampate numerate, più 2 prove d'autore, che sono quelle, i provini per intenderci. Sì. E niente, queste immagini poi vengono acquistate a un prezzo di mercato a seconda del momento, a seconda poi dello scatto, però più o meno ogni artista ha un prezzo di mercato.
Però sta crescendo questo mercato, cioè la fotografia come arte, come, diciamo, qualcosa di equiparabile a un quadro, sta crescendo come
moltissimo, numeri. Moltissimo, in America è un trend di crescita altissimo, perché è un tipo d'arte più accessibile, nel senso che una fotografia stampata non costa come un Monet, anche se Gregory Crutzen, la persona, il fotografo di cui parlavo prima, vende a $300,000 a stampa. Però comunque è decisamente un tipo di investimento artistico più accessibile per un amatore o per un investitore d'arte, con margini anche di
sviluppo, di
ritorno sull'investimento molto, sì, molto alti, perché se io oggi una mia foto vale intorno ai $4,000 sul mercato, continuando a pestare duro come sto facendo, fra 5-6 anni spero che le mie foto valgano più del triplo.
Ecco, quindi anche un consiglio investimento per chi vuole mettere da parte dei soldi, titoli di Stato non ha, però la fotografia tira. L'arte è come. E questa appunto la mia domanda che volevo farti, Antonio. Le tue foto, come dicevamo, sono incredibilmente composite, rappresentano un quadro cinematografico. Quanto c'è di digitale e quanto c'è invece di analogico nelle tue foto? Cioè, quanto, abbiamo visto, ci hai raccontato, il pesce è veramente un pesce vero, anche con tutte le caratteristiche di puzza, viscidità, eccetera. Ma quanto nelle tue fotografie, quanto conta l'elemento poi digitale?
Ma io, venendo dalla pellicola, avendo fatto 15 anni di banco ottico e di pellicola, lavoro all'80% in analogico, cioè lo scatto nasce sul set circa all'80%. È chiaro che l'angelo che sta volando con lo sfondo del Burj Khalifa a Dubai, quella persona era sì sul set, era su un balcone, è stata fotografata sul balcone e poi è stata digitalmente spostata in volo.
Ma le ali erano vere?
Le ali erano vere, ma sono state scattate un mese dopo a Barcellona, perché io non ho trovato le ali che mi piacevano a Dubai e ho trovato un artista messicano che fa delle ali in carta meravigliose a misura, 1,5 metri di larghezza, a Barcellona un mese dopo.
Sono di carta?
Sì.
Mamma mia.
E sono andato a Barcellona a scattarle. Questi sono i vantaggi del digitale.
Quindi è una tecnologia che abbatte le distanze, un po' come, sì, il musicista che registra una parte di pianoforte in uno studio di New York e la batteria 2 mesi dopo a Londra, insomma. Esatto, è questo, esatto, un po' il concetto. Però diciamo, stiamo parlando di roba suonata in quel caso, in questo caso fotografata, sì, lavorata con le luci giuste.
Sì, fotografata, ma poi anche creata con questo network di artisti. Quando tu incontri un bravo artigiano, immagino, bellissimo, c'è un'agenda, te lo segni, questo prima o poi, cioè, altrimenti come ti viene in mente di trovare una persona che fa ali gigantesche di carta?
Guarda, la cosa più bella del mio mestiere e dei viaggi che faccio sono le persone che io riesco a incontrare, perché incontro delle persone meravigliose. Cioè, il mio lavoro mi mette in contatto con una nicchia di persone che fanno delle cose con passione, eccetera, che poi diventano miei amici, e questa è la cosa più importante davvero.
Ecco Nini, un'ultima cosa, tu sei stato fortunato perché, uscendo dal liceo Pacinotti, sei inciampato nella scuola giusta e nell'insegnante giusto, che ti ha aperto una, sì, prospettiva, una vita, poi ci hai messo il tuo talento chiaramente e la tua determinazione per arrivare dove sei oggi. Ma qual è il tuo rapporto con i ragazzi? Ti capita ogni tanto di insegnare, di fare
dei
corsi, di avere un giovane assistente a bottega? Vuoi dare un consiglio ai ragazzi che oggi vogliono iniziare un percorso come il tuo?
Io ho diversi assistenti a seconda degli angoli del mondo in cui sto lavorando, ai quali trasmetto quello che posso, e alcuni di questi nel corso degli anni sono diventati dei professionisti bravissimi. Oggi in Italia sì, esiste, c'è sempre l'Istituto Europeo a Milano, che è una buona scuola, non c'è tantissimo, sì, la Marangoni forse, però la cosa migliore sì, è forse ancora oggi in Italia andare a bottega. In Sardegna sicuramente ci sono, abbiamo la fortuna di avere 3-4 colleghi bravissimi che lavorano in Sardegna, che hanno fatto,
nominiamoli, dai, facciamo questo spot,
Pierluigi De Sì.
L'amico, ciao Pierluigi.
Pierluigi è un mio, abbiamo studiato
collega,
assieme,
compagno,
sì,
di banco,
mio ex socio anche.
Sì, facevano opera insieme
per andare, vabbè, a fotografare.
Sì. Poi vabbè, Francesco Bittichesu, che è bravissimo ed è un giramondo come me. Insomma, ci sono, Stefano Oppo, ci sono dei fotografi bravissimi da cui, andando a bottega, veramente stanno tenendo le orecchie accese, si impara tanto. La tecnica si impara, è l'approccio che bisogna imparare, è più difficile da imparare.
Ecco, e per cambiare il modo di guardare le cose in senso fotografico, che tipo di processo mentale bisogna fare? C'è una regola che tu dai ai tuoi assistenti, ai giovani con i quali lavori, per iniziare a guardare le cose da fotografo?
Sì, bisogna tenere in ordine ciò che stai guardando, cercare di immaginare tutto dentro un frame e tenere ordine, imparare le basi della composizione, studiarsi Kandinsky, e pulire e raccontare attraverso i segni, non catturare una cosa che vedi e basta, ma cercare di renderla pulita e fruibile. Poi dopo evolvi e stratifichi e fai layer, però a partire basici, regola dei terzi, Kandinsky, insomma, pane e mortadella, ce n'è tanto.
Passa la cera, togli la cera, passa la cera, togli la cera. Antonio, possiamo anche dire che oggi chiunque ha in tasca la possibilità di fare fotografia ad alta definizione, che insomma, 30 anni fa è inimmaginabile, però io sono sempre più colpita dalla gente che spende un sacco di soldi per comprarsi queste macchine fotografiche, invece non capiscono che la fotografia, vabbè, sì, è tecnica, ma è molto più il tuo occhio e quello che fotografi. Un mio caro amico in Australia fa fotografia con la macchina di plastica, la Toy camera. Quindi diciamo che anziché spendere tanti soldi nell'attrezzatura, pensiamo un po' più all'occhio.
Andiamo a vedere mostre.
Salviamo
il mondo.
Esatto. Senza ombra di dubbio.
Allora, con questo consiglio condiviso, noi salutiamo Antonio Saba. Ricordiamo l'appuntamento domani alla libreria di Via Sulis.
Alle 18.30 alla libreria di Via Sulis, al numero 41, quindi non esattamente alla libreria ma 50 metri più avanti, nello secondo spazio di Andrea Scotti. Vedrete il cartello fuori, venite e ci facciamo una chiacchierata, e vedete in anteprima 4 immagini inedite stampate.
Benissimo, in bocca al lupo, buon viaggio.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao, a domani. Ciao.